nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e un minuto primo e 30 secondi e inizia la contrattrasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Oggi è mercoledì 20 di aprile e giornata estiva, bel sole, sicuramente i passeggi delle carceri qui, per meno quelli qui di Roma dove c'è questo sole, saranno già infuocati e sarà così per tutta l'estate. Va bene, è inutile piangere né lamentarsi, sappiamo che il carcere ce lo togliamo di torno, intanto capendo quali sono le tendenze, gli sviluppi, organizzandoci per appunto liberarci dal carcere. E dunque iniziamo questa trasmissione. Anche oggi vedremo tre aspetti di ciò che sta succedendo in questi giorni, la costruzione del mostro, dei mostri, della mostra che è stata spaventosa sui giornali. Abbiamo visto questa ragazza Doina Mattei, quella che involontariamente nel 2007 con una in una zuffa così con la punta dell'ombrello che è penetrata nell'occhio di un'altra ragazza che poi è morta, è stata condannata a 16 anni di galera e poi dopo 9 anni, quindi avendo fatto già più della metà, ha avuto la semilibertà che poi è stata revocata. Vedremo perché questa cosa abbastanza assurda, e poi questo gridare alla strega, cose terribili di questo paese. Poi l'altra faccenda che vogliamo vedere è che il problema appunto del DASPO, DASPO cittadino, questa misura preventiva di controllo all'insegna della pericolosità sociale che si sta dilagando, e questo sì, c'è da lamentarsi, con poca attenzione da parte del movimento, delle compagne e compagni, di coloro che in qualche modo dovrebbero lottare contro la repressione, perché da questi sono colpito, quindi c'è poca attenzione, si va avanti ancora con slogan purtroppo vecchi, ormai vetusti. E il terzo punto è quello del i due giorni fatti a Rebibbia a conclusione o comunque a riepilogo degli stati generali per l'esecuzione penale, in cui Orlando dice esecuzione penale esterna come punto centrale, insomma, vedremo pure questo. E da qui ci riattaccheremo alla seconda parte, vedremo il tempo che sarà rimasto per rivedere il problema dell'abolizionismo, perché proprio da qui parte, dalle tendenze. L'abolizionismo è un vecchio discorso, un vecchio ideale, una vecchia cultura che però va riadeguato ogni volta alle tendenze reali ed effettive che il sistema repressivo prende in ogni periodo, per poter trovare le contraddizioni interne al sistema del potere, sistema di coloro che hanno interesse a mantenere l'ordine produttivo così com'è, e vedere appunto e piazzare un percorso che possa portare allo smantellamento delle carceri. Questi i quattro temi che vedremo tra un attimo dopo questo stacco musicale.
Calling sister midnight, you got me reaching for the moon. Sister Midnight, you got me playing the fool. Calling Sister Midnight. Sister Midnight.
Allora, 15.08, vediamo, andiamo con ordine. Diciamo la prima, come dire, notizia, ciò che esce fuori dall'universo carcerario e da tutto quello che ruota intorno, queste pulsioni di stomaco, di pancia orribili che vengono fuori e che dimostrano quanto questa società, perlomeno riguardo ai mass media, la cosiddetta opinione pubblica, sia molto ancora primitiva e volgare, oltre che insomma squallida. Dunque, il problema è quella ragazza che si chiamava Doina Matei, una ragazza rumena che all'uscita dalla metropolitana qui a Roma, alla fermata di Termini, in un parapiglia con tra persone, muovendo l'ombrello, questo ombrello involontariamente è andato a finire nell'occhio di un'altra ragazza che poi è morta. La Doina è stata condannata per omicidio preterintenzionale, che appunto, come dice la parola, vuol dire qualcosa che va oltre le proprie intenzioni, quindi non un omicidio volontario ma preterintenzionale. È stata condannata a una pena abbastanza forte, perlomeno rispetto alle medie italiane, 16 anni di carcere. Ne ha scontati 9 totalmente chiusa in carcere e poi ha ottenuto la semilibertà, tutto secondo le leggi italiane, anzi abbastanza, come dire, quello che, di cui si avvalgono la gran parte dei detenuti e detenute. Leggiamo appunto come lo racconta Ornella Favero, che è una volontaria del carcere di Padova, che tra l'altro, oltre all'attività di volontario, fa un'attività molto egregia. Ha messo su, insieme ad altri volontari, ad altre volontarie e anche a detenuti del carcere del Due Palazzi di Padova, hanno messo su da tempo ormai una struttura, si chiama Ristretti Orizzonti, che pubblica, che produce materiale, è un sito tra i più informati sulle realtà del carcere italiano, su ciò che succede, sulle analisi che si fanno, eccetera. Dice così Ornella Favero: Doina Matei ha riempito per la seconda volta, a quasi 10 anni di distanza dall'omicidio con l'ombrello, perché è appunto il 2007, le pagine di cronaca dei giornali, e per la seconda volta è stata letteralmente massacrata per delle fotografie troppo sorridenti che ha postato su Facebook mentre era in semilibertà, cioè usciva dal carcere per andare a lavorare e vi faceva ritorno la sera. Usiamo il passato, usciva, perché ora Doina è di nuovo rinchiusa in attesa di una decisione del magistrato. E questa lettera, intitolata Lo scandalo di un sorriso, l'ha scritta appunto Ornella Favero, l'ha pubblicata il Mattino di Padova, e lei dice: ho conosciuto Doina qualche anno fa quando mi ha scritto dal carcere di Perugia. Il suo più grande desiderio è riuscire in qualche modo a ricostruire un rapporto con i figli, cercare di sostenerli anche economicamente. Quindi anche lei racconta come lei, come volontaria, è inserita nel percorso di reinserimento dei detenuti, è riuscita a trovare lavoro, questo poi è andato in posto. Però il mostro che stanno descrivendo i giornali in questi giorni non esiste, e non esisteva nemmeno quando Doina ha ucciso. Lei era allora una ragazza giovanissima, già con una vita disagiata, 2 figli, uno avuto a 14 anni, in un paese poverissimo dove garantire un'esistenza dignitosa alla propria famiglia era quasi impossibile. Così è arrivata in Italia, anche qui non ha fatto una gran vita, finché un giorno nella metro a Roma, appunto, come dicevamo, alla fermata di Roma Termini, ha avuto uno scontro con una ragazza italiana, di quelli che avvengono ogni giorno quando reagiamo aggressivamente se qualcuno magari ci urta, ci passa davanti in una coda o eccetera eccetera. Quel gesto d'alzare l'ombrello per difendersi, e non mi interessa qui dire una cosa impopolare, ma sono certa che è stato istintivo e non voluto, e Doina comunque mille volte ha chiesto perdono. Certo, se l'avessi qui davanti le direi che ha fatto una leggerezza a postare quella foto. Che cosa è successo? No, appunto, ha fatto 16 anni di condanna per un omicidio preterintenzionale, ha fatto 9 anni totalmente rinchiusa, poi grazie alla buona condotta che aveva in carcere ha potuto usufruire della legge per la semilibertà, cioè se trovi un lavoro vai a lavorare all'esterno, esci la mattina dal carcere e torni la sera in carcere, il giorno vai a lavorare. Questo ha fatto, ovviamente nel regime di semilibertà sono comprese anche dei permessi, 45 giorni l'anno. In questi permessi lei è andata al mare, come hanno fatto tutti quelli che una volta escono dal carcere, perlomeno noi mediterranei, l'ho fatto anch'io dopo 20 anni di carcere, i primi permessi che ho preso sono andato al mare, perché che ne so, siamo nati in ambienti marini e andare al mare è una consolazione. Ha avuto l'errore di fare un sorriso e un'amica sua l'ha fotografata. cosa che hanno fatto tutti e tutte quelle una volta così usciti oppure nei primi permessi che si prendono dal carcere, soprattutto dopo tanto carcere, esci, arrivi in una spiaggia, rivedi il sole, la luce, gli occhi possono viaggiare senza l'interruzione di sbarre, muri, eccetera. È chiaro che il viso spontaneamente emette un sorriso. Questo è l'errore che ha fatto, è che questo sorriso è stato fotografato. E poi qui la dannazione di quest'epoca, che è proprio Facebook, cioè queste cose orribili che se riuscissimo a farne a meno avremmo fatto un salto di civiltà notevole. Facebook, tutti questi le cosiddetti social network, che oltre ad essere una stupidaggine perché permettono una comunicazione tra persone veramente superficiale, la chiacchierata dell'autobus, da baretto da quattro soldi, è veramente squallida. Comunque, a parte oltre quello, è un'opera di autodelazione, cioè si manda alle forze dell'ordine la propria scheda come per alleviarli e la fatica di andare a controllare. Loro vanno a controllare sempre tutti, e però appunto ogni tanto gli mandiamo noi tramite queste diavolerie orribili dei social network. Così ha fatto, ha messo sul Facebook questa sua fotografia in cui stava sulla spiaggia e sorrideva. Vorrei scommettere chiunque, uomo o donna, qualunque idea ci abbia, qualunque impostazione ideologica, dopo 9 anni di carcere che esce e va su una spiaggia non sorride. È ovvio che sorride, è l'essere umano che è fatto così. Se la prendessero che ha costruito l'essere umano, che poi non è nessuno, è la stessa natura. Quindi state tranquilli, cari uomini del potere. Bene, è bastato questo perché appunto evidentemente le forze dell'ordine, tutte queste, con tutto questo giro di delazioni, l'Italia è un paese di delatori e delatrici, perché bisogna fare la par condicio, non lo sapevate, invece è così, perché risulta qui, basta scrivere una cosa su Facebook, lo sanno immediatamente dopo 30 secondi le forze dell'ordine, basta così, basta così vedere il dato ancora più drammatico: quelle poche evasioni dal carcere che ci sono, le autoliberazioni, quelle con cui ciascuno, uno, due, tre a gruppi oppure da soli, scappano dal carcere, vengono ripresi grazie a queste segnalazioni, perché qualcuno scrive: ho visto una persona strana su Facebook, questa rimbalza e diventa 10.000 contatti. Insomma, alla fine diamo l'opportunità alle forze dell'ordine di fare quel lavoro che da soli hanno difficoltà a fare. Quindi praticamente siamo tutti e tutte, e non è utile che qualcuno si tiri indietro, dei delatori e delatrici a favore delle forze dell'ordine per aumentare, accelerare la repressione contro di noi. Quindi siamo un po' stupidi, se vogliamo, o masochisti, se volete, ditela come volete. Insomma, questo è il fatto. Ora, la cosa, il magistrato di sorveglianza gli è arrivata questa segnalazione delle forze dell'ordine, un sorriso, come se non sei pentita di quello che hai fatto. Ovviamente era pentita perché ha fatto 9 anni di galera in buona condotta, quindi secondo le norme italiane era pentita, era tutto regolare, ha fatto quello che doveva fare di espiazione, di condanna, di sanzione, l'ha espletata tutta secondo le regole, è riuscita a ottenere secondo le regole la semilibertà, ha fatto un sorriso e lì salta tutto. Il magistrato di sorveglianza ha bloccato e ha sospeso la semilibertà per un sorriso. Veramente sembra di sentire, se uno non avesse qui telefonino, Facebook, tutte queste cose qui, se si togliessero queste cose e si raccontasse la storia a sé, sembra una storia della caccia alle streghe del 600. Nel 600 la caccia alle streghe, ci hanno raccontato i libri che hanno parlato, raccontato, analizzato quel periodo, ci raccontano fatti analoghi. Quindi, come vedete, grandi passi avanti questo paese non ne ha fatti dal periodo della caccia alle streghe. Siamo ancora immersi, l'hanno detto i giornali, io sono convinto, non sappiamo la gente, le persone che non scrivono nei giornali, che non scrivono su Facebook, che fanno la vita tranquilla, di lavoro, di fatica, eccetera, se pensano così. Ho paura che gran parte pensi questo, perché dicono: come si permette a ridere? Ma guardate che il ridere non significa irridere Il ridere, il staccato ridere, non significa il ridere alla, diciamo, al reato che uno ha fatto, il ridere la vittima che ha subito il torto, che appunto era l'oggetto del reato, ma semplicemente riacquistare la libertà è chiaro, chiaramente un momento. Comunque, insomma, chiaramente qui sono stati i genitori della ragazza morta, sono arrabbiati del sorriso, ma questo può essere comprensibile sul piano umano, ma che c'entra lo Stato con la rabbia vendicativa, anche quella umana, però, che diciamo, aggredisce i parenti della vittima. Ogni parente della vittima vorrebbe vedere squartato o squartata il responsabile di ciò che ha subito, ma non è che che la giustizia cosiddetta dovrebbe muoversi secondo questo senso. Vabbè, questo è il dato vergognoso, perché quello che hanno scritto i giornali è da vomitare, quindi e soprattutto, ma non solo i giornali, io non ho appunto i social network, che mi fanno abbastanza ribrezzo, soprattutto Facebook, perché è veramente un luogo abietto, a parte questi momenti qui in cui si vede la volgarità trionfante, miserabile, anche abbastanza nazista per quanto riguarda l'impeto vendicativo, ma soprattutto stupido, cioè appunto che diffonde uccidi, squarta, cioè mi sembra una cosa allucinante, però pare che i contatti siano stati tantissimi all'urlo di squartiamola, scortichiamola viva, perché si è permessa di sorridere, e quindi non sta bene la situazione italiana, però insomma questa è la realtà. Allora, 15:22, quasi 23, ancora in diretta. Secondo punto di questa che vogliamo analizzare è quello che dal Sole 24 Ore dell'altro ieri, cioè di lunedì, vediamo di domenica, 17 aprile, domenica, comunque non ha importanza il giorno, perché se qualcuno lo volesse andare a ricercare è del 17 aprile. Allora, il ministro, il primo ministro, capo del governo Matteo Renzi, in un'intervista a, qui dice ieri, quindi di sabato, al Resto del Carlino, ha detto che a maggio, quindi siamo, il governo interverrà con una legge sulla sicurezza nelle città. Che cosa vuol dire questo? Vuole introdurre il DASPO cittadino. Che cos'è il DASPO cittadino? L'abbiamo raccontato molte volte, è la tendenza, il DASPO, cioè interdire, impedire, rendere impossibile a delle persone che hanno fatto delle cose che continuano a fare quelle cose, non più quindi la galera. Questa è la tendenza che sta prendendo corpo nell'uso della repressione da parte dei poteri che reprimono, quindi governo, Stato, magistratura, polizia, eccetera, questura. Quello di individuare le ragioni della sicurezza, della pericolosità sociale, torna in auge questo concetto molto vecchio, introdotto per la prima volta negli anni 30 dal fascismo nel codice penale e poi anche nelle leggi, nel testo unico di pubblica, delle norme di pubblica sicurezza, per il quale anche se una persona non fa un reato vero e proprio, ma si comporta in maniera non accettabile, dal secondo così un criterio tutto a vanvera da parte delle autorità di pubblica sicurezza, viene considerato pericoloso socialmente o anche pericolosa socialmente e gli vengono date degli impedimenti. Ossia si tratta di dare, come esattamente il DASPO, no? Perché il DASPO che cos'era? A quei tifosi delle curve un po' facinorosi, no? Che facevano delle attività così appunto violente negli stadi, gli veniva dato il DASPO, cioè l'impossibile, il divieto di recarsi alle avvenimenti sportivi in quel giorno, cioè devono andare a firmare in questura, nel commissariato, in questura nel momento, nel giorno stesso e nell'ora stessa in cui c'era la manifestazione sportiva, quindi non potevano stare allo stadio perché devono andare a firmare in questura. Questo è il DASPO e una cosa del genere vuole essere fatta per chiunque commetta comportamenti ritenuti contro la sicurezza cittadina. E questo quindi tutto ciò che riguarda il degrado urbano. Difatti in questo sarà probabilmente, come dicono i giornali, appunto lo leggiamo sul Sole 24 Ore, abbiamo detto, ma l'hanno riportato poi anche altri giornali successivamente a domenica, praticamente saranno delle misure di sicurezza molto forti per affiancate a una serie di aumento anche di pena per alcuni reati che riguardano il degrado urbano, la sicurezza urbana, per esempio, e fa anche degli esempi, per esempio gli abusivi, quelli che vendono per le strade cose abusive, oppure chi pratica l'accattonaggio, oppure il vagabondaggio, torna la famosa legge, il Vagabond Act, ne abbiamo parlato più volte, perché da lì nasce diciamo tutte le restrizioni che poi sono diventate connaturate alla modernità, col Vagabond Act del 1597, pensate quanto è recente, 1597, in Inghilterra, dove si era sviluppato il vagabondaggio in maniera impressionante, enorme, poiché erano persone tolte all'agricoltura grazie all'esproprio delle terre e per mandarli in fabbrica a lavorare, che sorgevano alla fine del 500, primi del 600, le prime fabbriche, i primi opifici, e serviva gente per lavorarci lì dentro, e quindi venne messo in moto tutto quel meccanismo, prima in Inghilterra e in Olanda, poi nel resto del mondo, tutto quel meccanismo che significava espropriare coloro che lavoravano la terra, i contadini prevalentemente, ma anche pescatori, pastori, eccetera, in modo che non avevano altro modo per mangiare, per sostentarsi, che non andare a recuperare un salario in chi glielo offriva, ossia glielo offrivano i padroni di queste fabbriche, eccetera. Però poiché le condizioni in queste fabbriche erano a dir poco spaventose, si lavorava 13-14 ore al giorno in ambienti fumosi, sporchi, puzzolenti, con diciamo incidenti che ne venivano uno ogni pochi secondi, Ebbene, questi scappavano dopo un po', perché insomma, non era proprio, non è che prima stessero meglio, lavoravano dalla mattina alla sera, però insomma quella fabbrica era un po' ostile, non accettata da quella situazione, e quindi la gente scappò, e si verificò soprattutto in Inghilterra, ma anche in altri, in Inghilterra più massicciamente, perché il fatto avvenne appunto massicciamente l'introduzione di queste grandi fabbriche e l'esproprio dei contadini, e quindi si creò questo fenomeno del vagabondaggio, che gli faceva mancare la forza lavoro nelle fabbriche. Lui dice che abbiamo messo a fare queste fabbriche, ci dobbiamo guadagnare, far profitti enormi, accumulare il capitale investito, come facciamo se non c'è la forza lavoro che ci viene qui a farsi sfruttare? E allora si trattava di andare a rincorrere questi vagabondi. Lo fecero con un esborso di risorse spaventoso, misero in piedi, potenziarono le forze pubbliche che dovevano andare in giro a recuperare questi vagabondi. Lo fecero, questi vagabondi venivano presi, arrestati, semplicemente nacque il reato di vagabondaggio, che non c'è mai stato, perché l'essere umano da sempre è vagabondo, è nato come vagabondo, perché non è che sono nate le città, inizialmente nascevano questi aggregati umani, poi uno si spostava come voleva, da una parte all'altra, girava, eccetera. Quindi il vagabondo è normale, naturale, ecco, se vogliamo dare dignità a questi termini per l'essere umano. Lì però era diventato un reato, e quindi prendevano questa gente e li legavano con delle catene di ferro ai carri, li trascinavano in giro per far vedere appunto che toccava, cosa poteva succedere al vagabondo, e venivano trascinati quindi con dei supplizi spaventosi, e poi venivano rimandati in fabbrica. Quelli che vedevano, terrorizzati da questa cosa, insomma, in realtà col Vagabond Act, che portò qualcosa come più di 100.000 morti in quell'epoca, in Inghilterra c'era pochissime persone, c'era poche 4-5 milioni di abitanti, non tantissimi, 100.000 morti furono uno sterminio. A quel punto riuscirono a costruire queste, diciamo, il Vagabond Act produsse poi le workhouse, cioè le case dove venivano addestrati al lavoro, che poi diventarono le galere. Il carcere da lì nasce, contro il vagabondaggio e per addestrare le persone a una vita di lavoro, loro e tutte le diciamo generazioni che gli seguiranno. Questa cosa è la nascita della modernità, della fabbrica e del carcere, quindi di tutti i valori in cui siamo immersi fino ai capelli. Certo, non ti trascinano più per il carro, col carro attaccato al carro, però insomma non è che te la regalano la galera. Quindi torna il signor Renzi, probabilmente che ambisce a una civiltà di quel tipo, ha messo il reato di vagabondaggio, accattonaggio, tutti questi reati che sono contro, che producono degrado urbano, sono contro la sicurezza urbana, dice Renzi. E quindi stanno preparando il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi, quindi del governo guidato da Antonella Mansione, dà il segnale di Renzi, dà il segnale via libera, e quindi probabilmente verrà fuori un decreto, perché il disegno di legge è più lungo, non è detto che passi, perché ci sono tensioni anche nella maggioranza, invece il decreto in genere passa, perché se si boccia un decreto in genere il governo può essere costretto a andarsene a casa. E questo ovviamente Angelino Alfano, ministro degli interni, è contentissimo di queste cose, hanno molti punti in comune, troppi, tra Angelino Alfano e Matteo Renzi, e vabbè, purtroppo, si fa per dire purtroppo, ma è scontato, anche il numero uno dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, tal Piero Fassino, dice che va bene così, perché dobbiamo ripristinare la sicurezza urbana. Loro non so che intendono per sicurezza urbana, intendono che non ci siano più vagabondi, accattoni, gente che chiede l'elemosina, quelli che vendono le cose contraffatte, non è che intendono che per esempio mancano le case, manca un'edilizia popolare, mancano i trasporti che non funzionano, manca il lavoro, manca tutto quello che invece la sanità che la stanno distruggendo, eccetera, eccetera. Non è quella la sicurezza urbana, è il vagabondo, l'accattone, quello che chiede l'elemosina. Questi sono fatti così. E questo decreto prevede anche più poteri ai sindaci, scusate, attraverso loro ordinanze. La bozza del disegno di legge oppure del decreto legge, non si sa ancora, è stata definita dai tecnici ipotesi complessa, e quindi comunque, perché appunto è difficile, dicono i tecnici, fare un decreto legge, quindi una legge d'urgenza che opera dal giorno dopo che viene scritta, mentre invece il disegno di legge ha tutti i passaggi parlamentari lunghi e difficili. Probabilmente comunque vedremo, però il problema che il DAT, che cosa ha queste attività qui ritenute contro i writer, anche i writer, quelli che fanno i disegni sui muri, e sono tante le persone che vengono considerate persone che mettono in discussione la sicurezza urbana. Immaginate un writer che fa un disegno, a volte anche molto belli, sui muri, muri grigi e brutti, mette in discussione secondo loro la sicurezza urbana. Non ho capito perché, evidentemente il limite è mio, però vabbè, insomma, perché il DASPO? Il DASPO perché non la denuncia, che quindi anche qui a tempi lunghi significa poi il pubblico ministero imbastisce la causa, poi si va davanti al GIP, poi davanti al GUP, poi al primo processo di primo grado e tutte le... Ma il DASPO opera immediatamente. Il DASPO è appunto una misura di sicurezza che è in mano esclusivamente delle forze operative di pubblica sicurezza, quindi la dà il questore. Il commissario di zona la propone, il questore la firma e opera dal giorno dopo. Tutte le misure di sicurezza hanno effetto immediato, e quindi impedisce che cosa? Per esempio il soggiorno nei luoghi dove il soggetto ha ricevuto le contestazioni o la violazione delle norme, insomma, laddove se tu sei ambulante, sei uno che chiede l'elemosina, sei vagabondo, sei stato colto in quel quartiere, non potrai più andare in quel quartiere, oppure in quella città non potrai più frequentare quella città. Questo fatto qua, considerate che questo DASPO cittadino è stato già dato parecchie volte anche a situazioni, a lavoratori, a attivisti sindacali, di sindacati di base che operano, fanno picchetti durante scioperi, cioè cercano di portare, di dare una mano alle situazioni di lavoro molto devastate. Anche quelli, per esempio, un picchetto che è una cosa ormai a consuetudine, che si fa da decenni e non è più un reato, anche se una volta lo era, perché per carità il lavoro è intoccabile, il padrone ci tira fuori il profitto, ovviamente non si può. Però poi è diventato, grazie alla forza anche del movimento operaio, è diventato una cosa normale. Invece adesso il picchetto, diversi sindacalisti dei sindacati di base non sei, gli è stato dato questa specie di DASPO, cioè la misura di sicurezza per cui o non possono risiedere nel posto dove hanno fatto il picchetto, oppure devono rimanere nel proprio comune, oppure non possono andare in quell'altro comune lì, oppure non possono, tutte queste misure sono tantissime, e che appunto sono norme invalidanti, si chiamano, i tecnici del diritto le chiamano norme invalidanti, perché ti rendono invalido a fare quello che facevi prima, un qualcosa. Bene, ora ovviamente questa cosa è rivolta nei confronti degli immigrati, perché queste attività qui sono prevalentemente degli immigrati, sono quelli che stanno peggio, quindi gli ambulanti chi sono? Loro. Chi chiede l'elemosina sono loro, quelli che fanno il vagabondo spesso sono loro, è chiaro, no? Quindi è rivolta prevalentemente agli immigrati. Che vorrà dire questo? Ecco, quello che dobbiamo, a parte far una cosa così fa vomitare, appunto, torniamo indietro di 400-500 anni e vabbè, no, va male, però comunque, oltre questo, è importante capire questi fatti, perché ci danno la tendenza della repressione. La repressione non opera più, non opererà più. Lo vedremo tra un poco quando parleremo degli stati generali e poi dell'abolizionismo, come denuncia, processo, carcere. Questo sistema così farraginoso, lungo, occupa tanto tempo e anche soldi, viene stretto, viene reso più agibile attraverso le misure di sicurezza. Questa è la tendenza, ma anche perché se noi vediamo, noi che appunto stiamo nel movimento, quindi conosciamo meglio le realtà, che praticano il conflitto sociale. Bene, le persone negli ultimi 2-3 anni, 4 anni che sono state arrestate, fermate, denunciate per il conflitto che si è innalzato inevitabilmente, anzi pure poco si sta innalzando, perché le condizioni sono inaccettabili, come in Francia, come un po' ovunque, non solo viene fatta la denuncia che poi tra qualche anno significherà il processo, primo grado, secondo grado, eccetera, eventualmente carcere, ma no, semplicemente viene immediatamente data una misura di sicurezza. Questa misura di sicurezza tanto opera da subito e impedisce di fare quello che tu facevi prima, cioè ce ne stanno circa una 30 di compagni e compagni che hanno praticato il conflitto sociale, che sono state messe in queste situazioni, in genere ai domiciliari con difficoltà di muoversi, di incontrare persone. In realtà in alcuni casi una persona che sta in carcere ha più possibilità di avere relazioni sociali, quindi attraverso le lettere, i colloqui, eccetera, che non chi sta ai domiciliari. Quindi la tendenza della repressione è questa, l'abbiamo spiegato 10.000 volte, ci stanno anche cose scritte, comunque, e questa cosa significa che la repressione, più che il carcere, d'ora in poi utilizzerà prevalentemente il territorio, cioè il controllo arriverà nel territorio, perché nel territorio si organizzano i proletari che lottano, e quindi lì, secondo il potere, bisogna andare a mettere la repressione per impedire queste aggregazioni conflittuali. Allora dobbiamo interrompere per il brano musicale, perché il tempo corre, sono le 15.40. Allora, il terzo argomento è quello degli stati generali e il nuovo modello di esecuzione penale. I famosi 18 tavoli sono durati 6 mesi, poi ci hanno avuto un sunto, e adesso li ha presentati il ministro della giustizia Andrea Orlando, più il direttore del DAP Consul, più tutto quello che c'è intorno, insieme a Presidenti della Repubblica, cose che li ha presentati presso l'auditorium della carcere di Rebibbia, il teatro di Rebibbia, quindi l'ha fatto dentro Rebibbia, per dire noi ci occupiamo di carcere, ma non è che erano presenti detenuti, se non forse uno o due, così per fare, ma in realtà però l'ha fatta Rebibbia per dare il segno, questo modo spettacolare piace molto. Comunque è importante, perché qualcosa sta avvenendo, sta cambiando nel sistema repressivo anche qui riguardo il carcere. Questo si aggancia al fatto precedente, al DASPO. Che cosa ha detto Orlando in soldoni, poi tante cose? Ha detto che quello che bisogna fare è potenziare le pene alternative invece del carcere, cioè spostare il controllo penale interno, intramurario, cioè quello che si effettua in carcere, al controllo penale esterno, cioè sul territorio. Questa cosa prende corpo, l'avevamo detto da tempo, sarebbe opportuno che i movimenti ne prendano, ma non solo i movimenti per quanto riguarda, anche se riguarda i militanti che fanno conflitto sociale, gli attivisti, i proletari, tutti coloro che lottano dalla casa, il lavoro, il salario, eccetera, eccetera, il licenziamento, ma anche per tutto il tessuto proletario che si vede colpito da questa repressione sotto casa, cioè nel territorio dove vive e opera, dove fino a qualche tempo fa, ancora oggi, c'era un minimo di possibilità di muoversi e organizzarsi. Arrivano quindi, arrivano sotto casa, il carcere viene spostato nel territorio, non avrà i muri e le sbarre ma il controllo. Allora, ieri e l'altro ieri, 19 aprile appunto, all'auditorium di Re Bibbia si è svolta questa cosa, c'erano tutte, che non vi faccio l'elenco di tutti quelli che c'erano perché non serve a niente, tantissime persone. Comunque Andrea Orlando ha tenuto questa cosa e lui ha fatto questo ragionamento, ha detto una cosa banale, ovvia, che dovrebbe ragionare, ha detto: ricordate, pensate, grande, che coloro che stanno in carcere prima o poi escono, quindi li abbiamo in mezzo a noi, allora ci interessa averli come persone cariche d'odio perché trattate duramente fino a 2 ore prima dell'uscita, a 1 ora prima dell'uscita, oppure se in qualche modo abbiamo costruito con loro un passaggio di attività lavorativa, eccetera, quello che si chiama l'inserimento sociale. Quindi dice: il carcere non può essere la soluzione dei problemi, è in lui il problema stesso che va affrontato. Questo abbiamo detto mille volte: il controllo penale carcerario è il problema, non è la soluzione del problema della criminalità o della delinquenza o comunque della violazione della legge. È lui il problema, perché crea la criminalità, crea disagio, eccetera. Qui ha portato un dato che ormai lo sanno tutti a memoria: le persone che escono dal carcere e hanno fatto la galera fino all'ultimo giorno tornano a delinquere al 72-73%. Quelli che invece escono avendo fatto un percorso di reinserimento, cioè di attività lavorativa, quindi di semilibertà con lavoro, eccetera, tornano a delinquere al 19%. La differenza è notevole, quindi ha detto: conviene non solo ai detenuti avere le misure alternative, ma soprattutto alla società, perché abbiamo persone non disposte a riprendere l'attività che hanno fatto. Questo è più o meno il quadro delle situazioni. Che cosa farà su questo? Allora, intanto ha detto che il governo stanzierà 80 milioni di euro per favorire queste cose, attività lavorative, eccetera, eccetera. E allora, poi ha appunto fatto dei costi, ha detto: adesso spendiamo questi soldi, però risparmieremo un sacco nei costi della recidiva, perché il carcere, considerate che costa 3 miliardi l'anno in Italia. Questi 80 milioni quindi sono una piccola parte che possono permettere, dice lui, di non far reiterare il reato a quelli che sono passati per il carcere, quindi spostare dal carcere in pene alternative, e sono di fatti già in aumento, cioè negli ultimi mesi, l'ultimo anno abbiamo aumentato le misure alternative e soprattutto il controllo penale esterno rispetto a quello carcerario. Di questi soldi a che cosa serviranno? Vabbè, alla individuazione dei lavori, fare in modo che i detenuti possano trovare facilmente lavoro, a attività di carattere addestramento dei secondini della polizia penitenziaria, perché questo controllo esterno dovrà essere fatto sempre dalla polizia, ma soprattutto si vuole dislocare, quando diminuendo la quota di persone in carcere e aumentando il controllo penale esterno, vogliono, pure questo l'abbiamo spiegato tante volte, dirottare una parte della polizia penitenziaria a fare il controllo territoriale, addestrandoli a fare il controllo territoriale, quelli che girano nei quartieri, come c'è in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti e altro, che girano nei quartieri particolari, laddove appunto ci stanno queste persone in controllo penale esterno in misura alternativa, e che quindi ed esercitano il controllo sul territorio, quindi avremo nei territori queste presenze. Quindi immaginate i compiti, questi sono i compiti che dobbiamo mettere in moto da subito: una presenza territoriale in grado di affrontare e controllare la repressione. Non si batte urlando liberi tutti, va bene dire liberi tutti e morte la repressione, ovviamente, ma se non ci si addestra, non ci si organizza nei territori per fare in modo che la repressione sul territorio non riesca a operare com'è nei loro intendimenti, se no sono frasi vuote, chiacchiere, eccetera, eccetera. L'opportunità lavorativa al detenuto è fondamentale. Questo fatto si iscrive, quello di potenziare l'attività lavorativa, perché appunto con questo è possibile aumentare le misure alternative, quindi il controllo, mandare le persone fuori, secondo già ci stanno le leggi, però molti detenuti non riescono, a, quando mancano 3 anni a fine pena oppure la semi libertà, a andare in questi regimi parziali di parziale libertà perché non hanno un lavoro, quindi bisogna potenziare queste cose. Questo dato qui si iscrive in un altro meccanismo e qui ritorniamo a scoprire il ruolo del carcere, che è sempre da quel famoso 500-600 in cui è preso corpo questo maledetto po' che si chiama carcere, ha sempre operato in funzione e in simbiosi con gli andamenti del mercato del lavoro. Il carcere nasce proprio come regolatore del mercato del lavoro, l'abbiamo detto, il Vagabond Act e la Workhouse, cioè la casa di lavoro, nascono proprio perché la gente scappava, non voleva andare in fabbrica, l'hanno ripresi e portati e addestrati in una Workhouse a dire: il destino tuo è quello, non ti inventa storie, tu in carcere dovrai andare, morire in carcere, poi tuo figlio lo stesso, tuo nipote, eccetera, eccetera. E questo, e sono riusciti a compiere questo addestramento. Poi se noi vediamo i dati degli ultimi, quando, diciamo, i dati confrontabili si hanno degli ultimi 250 anni, con i rilevamenti abbastanza precisi di numeri, beh, si è visto che in questo andamento il carcere ha avuto, diciamo, veniamo nell'area europea e nordamericana, quelli che avevano uno sviluppo industriale abbastanza omogeneo, se non proprio omogeneo, però abbastanza simile, nei momenti di sviluppo del mercato del lavoro, anche, non dico piena occupazione che non c'è mai stata, però grande richiesta di lavoro perché le fabbriche aumentavano, è chiaro che il carcere serviva di meno e quindi diminuiva le proprie presenze. Nei momenti di difficoltà del mercato del lavoro, quando le fabbriche chiudevano, la crisi, aumentavano i licenziamenti e quindi aumentava la disoccupazione, l'esercito industriale di riserva e così via, è chiaro che il carcere tornava ad avere una funzione molto grossa perché chiappava queste persone diciamo disoccupate, che facevano attività stralegali per campare, le riportava nelle case di lavoro e le riaddestrava a dire, e facendo anche sì di portare lavorazioni in carcere, lavorazioni che non erano economiche far fuori, perché, ma in carcere erano economiche sia perché non venivano pagati o venivano pagati in maniera irrisoria ai detenuti, e sia perché appunto lì il controllo non c'era, non facevano scioperi in carcere, non poi organizzate sindacalmente, eccetera, eccetera. Questo elemento torna ad essere importante, quindi dicevo, per concludere il discorso, quindi abbiamo avuto come un po' un organetto, il carcere a volte si è riempito in questi ultimi 250 anni, a volte si è ristretto di presenze. Ecco, oggi siamo in una fase in cui c'è stata la fase, diciamo, gli ultimi, quella che viene chiamata comunemente di offensiva liberista, l'aggressione, lo smantellamento del lavoro, quindi l'aumento della disoccupazione, il precariato, i lavori part-time al nero, eccetera, hanno creato uno sconvolgimento del mercato del lavoro e quindi un aumento delle presenze in carcere, che era arrivato appunto nel 2011 a raggiungere quasi la soglia dei 70.000, che in Italia è un record. Poi adesso è in un'altra fase, adesso non solo per le questioni, la Corte Europea ha sanzionato lo Stato italiano per troppo sovraffollamento, ma anche perché l'esigenza economica porta a un'altra necessità, quindi questo fatto di depotenziare le carceri, portare il controllo esterno, dare lavoro a chi sta in carcere perché esca in misura alternativa, si iscrive dentro il discorso dello tentativo di riprodurre, ripotenziare, risviluppare il lavoro gratuito o quasi gratuito, che non c'era negli ultimi decenni, non è tanto tempo che non c'è. Perché? Perché appunto i tentativi fatti a Milano durante l'Expo e tanti altri, poi si vuole riprodurre, comunque riaddestrare la gente, le persone, i proletari ad accettare lavori gratuiti o quasi gratuiti. Questo è molto importante, perché è molto importante, molto drammatico, terribile, un'altra offensiva viene fatta attraverso questo meccanismo. Ora, chi sta dentro in carcere, un detenuto o una detenuta, accetta qualunque lavoro se sa che a quel lavoro è legata la possibilità di uscire o in semilibertà o anche in arresti in detenzione domiciliare o in affidamenti in prova ai servizi sociali. Cioè, perché? Perché tra stare in carcere 24 ore e comunque stare un pezzo di giornata fuori, insomma, la differenza è notevole. Quindi è chiaro che raccoglie le esigenze dei detenuti questa tensione, e anche di quelli che vogliono, sperano in una galera più ridotta, meno sovrabbondante. Quindi le persone brave, buone, ecco, però c'è questa necessità obiettiva, quello di ammaestrare le persone al lavoro gratuito. Guardate che il lavoro gratuito, che è scomparso dai tempi della servitù della gleba, anche qui parliamo di diversi secoli fa, bene, si sta riproducendo zitto zitto, come si dice, no? in piccole funzioni, in alcune regioni, in alcuni comuni stanno dicendo che se non ce la fai a pagare una sanzione per il comune puoi fare il lavoro gratuito in alternativa, che è una cosa assurda, vabbè, comunque, e purtroppo questa è un'altra, è allucinante questa cosa qui. Alcune norme della servitù della gleba, cioè pagare, che per quello era normale, diciamo, quando non avevi la possibilità di pagare una sanzione oppure un tributo al conte, al barone, al feudatario, facevi lavoro gratuito fino all'estinzione di questo debito. Ecco, in alcuni passi lo stanno, in alcune città italiane, per esempio Milano, tanto a Roma si è bloccato perché per fortuna alcuni impiegati comunali hanno detto, ma questa cosa non si può fare, è abbastanza contraria alla legge, che rispunti il lavoro gratuito non è previsto dalla Costituzione, hanno detto, quindi, né dalle norme esistenti, quindi l'hanno bloccata. Però alcuni politici volevano reintrodurla anche qui. Comunque la tensione c'è, questa cosa si sta riproponendo, l'uso del lavoro gratuito, e il sistema detenuto che sta in carcere è quello più, diciamo, come dire, propenso ad accettare il lavoro gratuito o quasi gratuito purché esca dal carcere. È chiaro che sia, e quindi questo discorso sta inserito in questa prospettiva. Detto questo, adesso il tempo sta scadendo e quindi non faremo in tempo a svolgere l'altro argomento dell'abolizionismo carcerario, però come vedete l'altro giorno, l'altra trasmissione, alla fine della trasmissione hanno telefonato alcuni, io durante la trasmissione non posso rispondere a chi telefono, perché come faccio a rispondere, o parlo o rispondo al telefono, è difficile fare due cose insieme, non si può fare, quindi telefonate alla fine della trasmissione o durante gli stacchi musicali se dovete interloquire con questa trasmissione. Il problema è che alcuni dicevano, ma è vero, siamo d'accordo all'abolizionismo, sì, le galere fanno schegge, ma dove li mettiamo? A parte che noi non dobbiamo mettere nessuna parte, soprattutto le persone. Il pacco di libri lo possiamo mettere in libreria o sul pancone, ma le persone non vanno messe da nessuna parte. Il problema è un altro, è che intanto, come vedete, c'è una tendenza oggettiva, che a prescindere da noi, no? Che è del sistema di potere, di spostamento della sanzione dal carcere al controllo penale esterno. Questa è una tendenza che sta avvenendo in Italia, negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Inghilterra, sviluppatissima, negli Stati Nord europei lo è da parecchio, da più tempo. Quindi sta tutto il sistema, perché il carcere costa troppo, perché non serve a niente, lo sapevano da tempo, e bisogna invece spostare all'esterno. Per portare il controllo nei territori, perché i territori stanno esplodendo, le banlieue laddove stanno le periferie degradate, no? Lo dico. Quindi gli interessa portare il controllo. Se il carcere non serve più nemmeno a loro, ovviamente serve per raccogliere 4 voti delle persone stupide che dicono sì, per difendere la mia proprietà ci vuole carcere. Vabbè, però questa cosa è una butade che dura quanto dura. Il problema è questa, è la tendenza reale. Obbligo per noi di rafforzare la presenza nei territori, perché lì avverrà lo scontro. E poi appunto l'abolizione del carcere è possibile, visto che si è aperto questo spiraglio, questa contraddizione tra i poteri forti. Allora, siamo giunti in fine di trasmissione, penso di aver collegato le varie faccende che succedono con la tendenza della repressione, almeno questo è il tentativo che cerco di fare, perché conoscere la realtà che si muove è in mezzo a noi, a prescindere da noi, è importante, e poi vedere lì dentro come piazzare le nostre operatività. Insomma, è ovvio che questo cambiamento della repressione, vedremo poi tra l'altro in questi è importante conoscerlo, vedremo la prossima volta, ancora parleremo ancora di questi due giorni in cui hanno parlato tutti i grandi. Per esempio c'è stato anche